Andiamo nel libro di Ecclesiaste, il capitolo 12, pagina 662. Qualcuno, abbiamo una Bibbia in più magari? Facciamo leggere non bisogna... allora pagina, non so se è questa qui, comunque pagina 662 e... vogliamo facciamo leggere qualcuno, facciamo leggere a Rosi,
sì.
capitolo 12
e sono una decina, 16 versetti
ai primi 16
e tutti sono qui.
Allora, rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza, allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nel giorno della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere, prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina, in cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade, prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità della vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. L'Ecclesiaste, oltre ad essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli, esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati, esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, stai in guardia, si fanno dei libri in numero infinito, molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male.
Come avrete potuto notare, è un brano che conosciamo. Una volta anche fratello Giacomo aveva tenuto una predicazione su questo. Allora qui, se avete capito bene, sta parlando sostanzialmente della vecchiaia e c'è tutta una serie di riferimenti che erano stati scritti e sono molto chiari, ne abbiamo, ma l'avvertimento che il Signore fa ad ogni uomo, perché ricordati del tuo Creatore, eccetera eccetera, perché dice: poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità, ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni, che giungono gli anni nei quali dirai: Cioè, prima che tu insomma abbia qualche problema, che poi sapete, quando uno sta male, credetemi, fa anche fatica a leggere quando sta male. Se tu c'hai mal di denti è un problema, e così via. E poi dice, qui dice chiaramente che prima che tu dirai io non ho alcun piacere sostanzialmente della vita, prima che il sole, la luce, la luna, le stelle si oscurino, eccetera eccetera. E poi dice ancora, dopo aver fatto tutto l'elenco della vecchiaia, praticamente dice: prima che la polvere torni alla terra, tu sei polvere e in polvere ritornerai, e alla terra come prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Quindi c'è questa separazione chiara tra spirito e poi dice sostanzialmente che tutto è vanità. Tutto, ogni cosa è vanità. Sappiamo che tutto passa così velocemente, non abbiamo, ma il nostro cuore rimane ingannato sempre dal solito motivo, perché noi continuiamo a pensare che siamo noi i padroni della nostra vita, che il tempo durerà, perché dipende, noi dipendiamo dal tempo, dal sé, da fenomeni biologici, da tutta una serie di cose. E dimentichiamo invece che dipendiamo completamente dal Signore. E poi alla fine dà un consiglio, prima che tutte queste cose, dice: temi Dio e serve i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Per l'uomo. Allora, e poi andiamo ancora nella lettera ai Filippesi, capitolo 3. Vediamo un attimino, pagina 1171. Un volontario qualsiasi, ma capitolo 3.
Fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guadagnate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa.
Grazie. Poi ci sarebbe ancora una cosa, ma leggo io. Nella lettera di Giacomo, capitolo 1, vabbè, però tanto facciamo ancora, ci sono 12 versetti, facciamo leggere, allora pagina 1204, Alessandro, una voce maschile così.
Dall'1 al 12.
Sì.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione, e ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente, fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Grazie. Allora, come avete potuto notare, no, questa è piccola parentesi, Paolo prima dichiara di essere un ebreo sotto ogni punto di vista, e non, è una cosa che lui non rinnega. Qui vediamo che Giacomo invece, che proprio lui non pensa proprio che il Vangelo sarà predicato anche ai gentili, cioè ai pagani, qua dice, lui dice: Giacomo, servo del Dio, del Signore Gesù Cristo, le 12 tribù che sono disperse nel mondo, punto, per lui quello era. Però, cioè, che dice ha tutto il suo valore. E qui, in questa parte che abbiamo letto, allora, intanto dice che chiunque chiede delle cose al Signore con fede, senza dubitarle, le riceverà, perché comunque ma non chi dubita, perché rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento che è spostata qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Cioè, questo è un problema. Poi, l'altra parte dopo il versetto 11, sostanzialmente, questi versetti qua ci ricollegano a quello che abbiamo letto nell'Ecclesiaste, no? E nuovamente ci riporta, porta l'uomo coi piedi sulla terra, dice: vedete, non fatevi troppe illusioni, cercate, la vostra realtà è questa, la vostra realtà è questa, non è un'altra, questa è la vostra realtà, voi siete questo, no? Siete come il fiore, no? Quando il sole sorge sull'erba e il suo fiore poi secca, cade e la sua bella apparenza sparisce, svanisce, no? E dice: questo è quello. E poi ci sono tante altre parti della parola del Signore che ci ricordano questo fenomeno, questo fatto, no? Cioè, sempre per ricordarci, cioè, ciò che noi siamo. E come abbiamo visto anche poc'anzi, prima che la polvere torni alla terra, no? Come era prima, che lo Spirito torni a Dio che l'ha dato. E poi E poi c'è un consiglio, dice non aspettare per credere nel Signore, no? Ma approfittane adesso che sei in un momento di forza, che non ti manca niente, hai le forze, hai tante cose, perché poi sai quando passa la tua vita, che sono passati gli anni, cioè sei deluso di tutto, amareggiato di ogni cosa. Fratello e sorella, cominciamo a fare un'ipotesi. Quante cose nuove diciamo ogni domenica? Tante cose, è vero, le abbiamo sentite, magari le abbiamo ripetute, ma vediamo che la parola del Signore è sempre una parola viva, efficace, e c'è un motivo per tutto questo. Ma se noi queste cose le sentiamo, le abbiamo anche risentite, non sempre. Io sono convinto che ogni domenica il Signore ci ha dato qualcosa di nuovo attraverso la sua parola. Ma se noi ci troviamo qua tutte le domeniche, e allora perché ci troviamo qua? Per sentire e risentire le stesse cose. Facciamoci una piccola ipotesi, si fa per dire, sentire e risentire le stesse cose. Però, sai, uno ha sentito delle parole, sì. Allora, sappiamo ormai quasi tutto della parola di Dio, si fa per dire, io la dico grossa, è quasi tutto, ma conosciamo ben poco. Ma quel poco che conosciamo dovremmo essere già adulti, perché noi conosciamo quello che ci basta per la salvezza. Per la salvezza bastano quattro cose intelligibili: sapere che il Signore si è incarnato in Gesù Cristo, no? Perché per soddisfare la giustizia di Dio ha pagato al posto nostro, chi crede in questo, no? Viene salvato, e poi obbedisce ovviamente alla parola di Dio. Stop, non è che c'è. Non siamo salvati per cultura, capisci? Perché quando avremmo conosciuto tutta la Bibbia, sappiamo. No, noi dobbiamo sapere queste quattro cose intelligibili, no? Che Cristo, quindi Dio, si è incarnato nel Figlio, che è morto al posto nostro, che è risuscitato per perdonarci i nostri peccati. Questa è la questione. Creduto in questo, poi, cioè, cosa facciamo? Giriamo le spalle e ce ne andiamo? No, vogliamo conoscere tutte le cose belle e importanti che la parola di Dio ci dice di volta in volta e che sono la ricchezza della nostra vita. Perché sappiamo ormai quasi tutto della parola di Dio, delle sue leggi, cosa bisogna e non bisogna fare. È vero, noi lo sappiamo cosa bisogna e non bisogna fare, ma il problema rimane sempre lo stesso. Perché non faccio quel minimo che il Signore mi richiede? Per quale motivo? Perché continuo a contemplare la parola di Dio dichiarandola come giusta? Sappiamo che la parola di Dio è giusta, la reggiamo, ed indispensabile. La riteniamo giusta e indispensabile, ma poi mi rifiuto di metterla in pratica nella mia vita. Mi rifiuto di metterla in pratica nella mia vita. Questo è un problema non di poco conto. Ho detto tanto, non è che siamo salvati perché veniamo qua, che ci troviamo qua. Ci troviamo qua, ci conosciamo, abbiamo cominciato un cammino assieme, ma non siamo salvati perché, l'ho detto e lo ripeterò fino alla morte, non siamo salvati perché ci troviamo qua, non è scritto da nessuna parte, capisci? Noi siamo salvati se mettiamo in pratica la parola di Dio. Nessuno può dire di credere se non assume la fede in pieno. La fede è una cosa che va assunta. Se non assume la fede in pieno, quale segno dell'incontro vero con Dio? Non è una cosa difficile. Se io non assumo la fede, quale incontro vero con Dio, mostro, e una volta che l'ho fatto, mostro una novità di vita, perché altrimenti io continuo a essere sempre lo stesso. Che differenza fa tra me e una bestia che non ha creduto? Ah, stessa cosa, che differenza fa? Cioè io sono quello evangelico, quello è testimone di Geova, quello è testimone di Milano, l'altro islamico, ma che cosa cambia? Cosa cambia? Cambia tanto, perché quelli sono uomini di religione, ma non sono uomini di fede, non sono uomini di fede, è tutta un'altra storia. Quindi nessuno può dire di credere se non assume la fede in pieno. Allora, nessuno, c'è scritto, lo dice Gesù, l'abbiamo visto l'altra volta, nessuno che mette mano all'aratro poi si volta indietro è adatto al regno di Dio, per il regno di Dio. Nessuno che dice io voglio credere, io ho creduto, io comincio, e poi si gira indietro, cioè la sua vita è finita lì, perché ha detto ah sì, beh, cioè una cosa molto importante, Gesù è morto per me, grazie Signore che sei morto per me, tutte le solite fesserie che diciamo sempre, che non sono fesserie, però le facciamo diventare fesserie, perché? Perché non hanno sostanza, capisci? Non sono vere, cioè sono solo delle cose che le sappiamo, le conosciamo, diciamo va bene, è bello, eccetera, le sappiamo, noi le sappiamo, le abbiamo citate, i cattolici non lo sanno, ma sostanzialmente poi cosa cambia? Poco e niente. Guardate che la fede è una questione di sostanza, non è una questione di apparenza, è una questione mentale, di intelligenza. L'apostolo Paolo, nella lettera ai Filippesi, come abbiamo visto qui, non si stanca di scrivere le stesse cose, e ciò, guardiamo un po' cosa dice. Dice, dunque, dov'è che l'avevo messo? Comunque qui dice, allora, un secondino solo che, ecco, siate dunque, soltanto al punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete avuto. Perciò, non è qua, comunque sostanzialmente l'ho letto, adesso per non voglio perdere il filo del culto, ma dice sostanzialmente che continuiamo a ripetere praticamente le stesse cose, no? Lui ripete le stesse cose. Allora, l'apostolo Paolo, nella lettera ai Filippesi, non si stanca di descrivere le stesse cose, e ciò è garanzia di nostra sicurezza. C'è un certo punto che lo dice, dice per questo è garanzia di sicurezza. E sostanzialmente, tanto per farla breve, è la stessa sicurezza che vogliamo manifestare noi, insomma, no? Dicendo sempre le stesse cose. Adesso non perdo tempo a cercare il versetto, perché sennò perdiamo. Ma la questione è questa qui. Quindi, perché Paolo ripete sempre le stesse cose? Per quale motivo? Dice, ripeto le stesse cose, no? Ora, le parole che sono state dette e ripetute in questi anni, cari fratelli e sorelle, anche qua dentro, no? Se sono state credute, sono entrate nel nostro vaso di terra, così come sta scritto, per riempirlo. E questo vaso, man mano, è diventato sempre più pesante di valore, però, se è vero che queste cose sono vere, di valore, per la gloria di Dio. Perché una volta che abbiamo accettato questo rapporto con il Signore, c'è un interscambio, no? Perché qui a un certo punto Paolo dice, noi che, non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo, ecco, il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Gesù Cristo. Cioè c'è questo scambio, noi siamo stati afferrati dal Signore e abbiamo accettato questo, no? Per cui questo vaso, se è vero, è diventato sempre più di valore, man mano io ho acquisito, perché mi ripeto le cose, mi trovo per arricchirmi della libertà, dell'amore del Signore, che non sono parole vuote, se questo ha un senso vero, allora capisco che cosa significa che il Signore ha fatto questo per me. Noi, se è vero, siamo stati destinati, come è scritto, ad essere un vaso nobile. Perché sappiamo che, dice, perché tu contendi il tuo creatore? Cioè, non è forse libero il Signore di creare dei vasi per uso nobile, altri per uso ignobile, eccetera, eccetera? Ecco, noi se questo è vero siamo destinati ad uso nobile. Che cosa significa che un vaso è destinato ad uso nobile? significa, fratelli e sorelle, contenitore di pietre preziose, più preziose dell'oro che perisce. Perché dice la vostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Che cosa significa questo? Che la nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Ma ciò appunto che rende prezioso il contenuto di questo vaso e di queste pietre è la fede. Questo è ciò che rende prezioso. Ora, come posso dire di credere se rinuncio all'obbedienza della parola di Dio? Come posso dire di credere? Cioè, ma da che cosa si capisce che noi siamo credenti? Cioè, non è difficile. Non siamo ipocriti, per favore. Da che cosa si capisce se siamo credenti? Da quanto il Signore ha operato in noi. Da questo si capisce. E non perché siamo diventati dei predicatori in giro per il mondo. No, ma perché siamo stati trasformati dalla sua parola. Ma è tutto, questo è scritto. Allora, ci siamo adeguati anche noi all'uso del mondo? Vedete, qualcuno diceva, forse la settimana scorsa, ha detto, non è che la Chiesa è entrata nel mondo, capisci? Ma è il mondo che è entrato nella Chiesa, cioè il contrario, cioè quindi l'uso del mondo è entrato nella Chiesa, cioè la Chiesa si è adeguata al mondo, non è che... Ma questa è una cosa veramente senza senso, è una cosa senza senso. Com'è possibile tutto questo? Che la Chiesa si è adeguata al mondo, eppure è così, cioè il mondo è entrato nella Chiesa, ha reso usi, costumi, modi di fare, eccetera, eccetera. Nessuno pensi di essere degno di Cristo, cari fratelli e sorelle, se non modifica il suo vecchio mondo e non lo seppellisce con la fede. C'è scritto, ora dice, voi non siete rinati di nuovo, non potete ereditare il regno di Dio. Quindi la rinascita significa veramente che io comincio un cammino nuovo, cioè divento un uomo nuovo, e invece scopro dopo tanto che sono vecchio, no? Che mi muove? Allora io credo in tutte queste belle cose che sono scritte nella Bibbia, ma poi sostanzialmente nella mia vita tutto rimane esattamente come prima. Lo credo solo finché mi trovo qui al culto, ma poi una volta che me ne vado a casa divento un ipocrita. No, Gesù condanna molto chiaramente l'ipocrisia. Dice, sepolcri imbiancati. Dice, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, voi non erediterete il regno dei cieli. Paolo dice al versetto 18, come abbiamo visto qua, dice una cosa, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Che significa? Cioè io non è che mi metto contro, ho detto qualcosa di traverso, non è che mi metto contro la parola di Dio, ma non ti metti neanche a favore. Non vedete forse che in Apocalisse Gesù cosa dice alle sette chiese? Dice, siccome tu non sei stato né caldo e né freddo, io ti vomiterò dalla mia bocca, perché sei una persona senza... Sei insignificante, cioè né sì né no, zero, sei zero, no? Quindi, cioè che persona sei, scusami, che credente sei? Allora, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso, no? Tutto questo. Allora, egli mette in evidenza la ripetizione degli avvertimenti. Ve l'ho detto spesso. Ecco, l'ho trovato, quello che non cercavo prima. Perché molti camminano da nemici della croce, e ve l'ho detto spesso, e ve lo dico anche ora, piangendo. Paolo piangeva per questo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, la loro gloria è il cibo che torna a loro vergogna. Scusate, è ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Allora, dice Paolo, dice, ve lo ripeto, ve l'ho detto, continuo a ripetervi. Noi continuiamo a ripetere cose, parole che abbiamo sentito, no? La fine dei quali è la perdizione. Cioè, ma noi pensiamo veramente, o capiamo che la nostra fede è una cosa santa, che il Signore è l'Iddio tre volte sacro, c'è scritto, per cui, oppure noi, non so, siamo degli indegni ci mostriamo indegni della sua compassione, della sua misericordia, di tutto quello che egli ha fatto per noi, perché non mostriamo minimamente la volontà di voler cambiare, di volerlo cercare, di essere onesti, sinceri con lui fino in fondo, come se egli non ci conoscesse. E questo è il problema grave. Mentre fra di noi possiamo raccontarci delle fesserie, per il Signore non è così. Questo diventa impossibile, no? Allora, alla fine dei quali è la perdizione, gente che hanno l'animo alle cose della terra, no? Allora, poi Paolo a un certo punto dice: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, no? Abbiamo visto qua che il cani era un termine dispregiativo nei confronti di quelli di il cui carattere e la cui condotta non sono puri. Non voglio entrare in altre cose perché sappiamo che nel vecchio, cioè, storia degli animali puri, impuri, ma questa è l'occasione. Comunque, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, no? Per farsi vedere, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. I veri circoncisi sono quelli che offrono il loro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Quindi, se non c'è questo mezzo, con questo mezzo noi siamo esclusi, capisci? Che cosa parliamo col Signore? Come parliamo? Con la nostra intelligenza? Gli diciamo: Signore, quando sei bravo, io vedo che hai fatto tante cose belle. Sì, e questo lo vedono anche i ciechi, no? Si fa per dire. Anche quelli che non credono vedono che la gloria di Dio è ovunque, no? Da un fiore a qualsiasi cosa, alle persone. Cioè, come si può dire che Dio non... Cioè, ma veramente rasentiamo la follia. Cioè, chi non riconosce questo, se la vede col Signore stesso, è pazzo completamente, perché è cieco completamente, perché non, come fai a pensare che tutte queste cose vengano, intanto vengono da sole al mondo, e poi da qualcosa di inanimato, cioè la vita viene fuori da una pietra, ma cioè, non lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, non lo vogliamo ripetere, ma la verità è questa, dice... Noi offriamo il nostro culto al Signore attraverso lo Spirito di Dio e che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Che significa? Ma significa tutte queste cose, no? Metti in evidenza che in quanto la carne, egli poi sta avendo un confronto con i suoi, dobbiamo anche entrare nel momento che egli parla, egli sta parlando anche degli ebrei e sta dicendo che mette in evidenza in quanto la carne egli è ebreo, al mille per mille ebreo, perché lui dice: io per quello che ero, e pensiamo a questo, per quello che eravamo noi, se io fossi rimasto nella chiesa, facciamo un esempio, cattolica, ortodossa, onore super onori, amici, poi più fai magari la vita di successo eccetera eccetera. E Paolo addirittura dice: io, cioè, se qualcun altro pensa diversamente, dice: io circonciso l'ottavo giorno, perché sai che si circoncise l'ottavo giorno, no? Della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, in quanto la legge fariseo, quanto lo zelo persecutore della Chiesa, dice: io vi perseguitavo le cose che ora predico, io ero il persecutore. Quando la giustizia che è nella legge irreprensibile, quindi era fariseo irreprensibile, pare che anche Gesù fosse della setta dei farisei, no? Anche Gesù, no? Dicono, sono arrivato per una serie di cose che faceva adesso, e che erano proprio di osservanza, di stretta osservanza delle regole religiose. Quindi quando lo zelo persecutore, io perfino dice perseguitavo la Chiesa, ma ciò che per me era guadagno, quindi gli onori degli uomini, tutte queste, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, e io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Mamma mia, cioè dice, ma... Eppure Paolo era un essere umano, era un religioso, molto religioso. Perché è diventato un estremista? Perché è diventato un così estremista? Perché? perché la fede del Signore, cioè, noi siamo estremisti per noi stessi, non contro gli altri o a danno di qualcuno, è ovvio, no? Per la nostra fede, che siamo così, perché la nostra fede sappiamo che esclude tutto il resto, non scende a compromessi con niente e con nessuno. Ma manco se mi metti sotto una tritatrice di carne e poi esco a... No. Una volta che hai conosciuto il Signore non puoi essere diversamente. Sia il vostro parlare se sì e non no, eccetera, eccetera. Non si può essere diversamente. Non esiste un'altra... Non ci sono queste sfumature che esistono nelle religioni, capito? Per quello esistono tante religioni che sono diverse dalla fede, semplicemente per questo. Noi invece crediamo, siamo uomini di fede, se abbiamo creduto, e non di religione. Ecco perché. Allora lo dice, per me questo io dice, ho rinunciato agli onori della carne, e sono bravo, cioè, sai, lui era ritenuto in grande onore dai farisei, perché perseguitava la Chiesa, perseguitava i cristiani, li faceva mettere a morte. Quando hanno fatto uccidere Stefano, lui era presente. E poi cos'è successo nella sua vita? Che è diventato estremista dall'altra parte, cioè, no? Ha rinunciato a questo completamente. E che ha capito fino in fondo che la vera ricchezza dell'uomo qui sulla, è incontrare questa fede e accettare il dono di Dio. Paolo, conosciuto Cristo, ha cambiato vita. Prima, per quanto fosse fedele, aveva una religione. Ora ha la fede nella risurrezione dei morti. E mica poco, no? Perché crede nell'autore della vita. Ecco, perché crediamo noi? Perché anche noi abbiamo questa fede. Sappiamo che saremo risuscitati, che un giorno ci presenteremo davanti alla presenza di Dio, no? E come abbiamo visto prima, infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, il suo fiore cade e la sua bellezza e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco passerà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita. Al Signore. Fratelli, io non ho mai visto, siccome oggi, ripeto, il mondo è entrato nella Chiesa, pensiamo che la fede sia una cosa comoda. No? Beh, è come mangiare una bella torta. Finita la torta, finita la festa. Capito? Non è così. Non è così. No? La fede è un'altra cosa. No? Allora, Paolo dice, rinuncia a questo, perché ha scoperto qualcosa di molto più grande, molto più importante. La fede è una cosa personale, non è una cosa collettiva. Il Signore dice, io conosco i miei, egli conosce i suoi, quali sono. Li conosce direttamente, uno per uno, conosce il loro cuore, conosce se gli appartengono. Chi sono io per dire che tu gli appartieni e l'altro no? Io questo non lo posso dire, ma sono sicuro che il Signore li conosce. È per questo stesso motivo che Paolo dice che molti camminano da nemici della croce di Cristo. Vedete, cari fratelli e sorelle, abbiamo cominciato dicendo che quasi tutte le domeniche, no, ormai sono anni che i culti, anche se hanno una certa forza, hanno potenza se vengono la parola del Signore, potrebbero apparire una ripetizione anche della potenza. Poi uno diventa anche assuefatto alle cose buone, alle cose belle, diventa una suffazione anche di questo. Però vediamo che Paolo dice che bisogna ripetere, ve lo ripeto spesso, ve lo dico ora anche piangendo, capisci? Perché si rende conto. Proseguire, allora, proseguire il cammino dopo aver riempito il prosegue il cammino dopo aver Paolo riempito il suo vaso della ricchezza di Cristo. Proseguire questo significa proseguirlo senza sosta. Noi non siamo tenuti a sederci, a riposarci nella fede. Dove sta scritto questo? il cammino per afferrare ciò per cui è stato anche afferrato da Cristo, cioè il cammino per cui noi siamo stati afferrati da Cristo in un certo momento, perché c'è scritto che se il Padre non le attrae, questo è impossibile che noi andiamo, perché le attrae, alcuni sì, altri no, perché Dio conosce il loro cuore, chiuso. Puoi dire a Dio perché, no, lui ti conosce prima, sa chi sei, capisci? Come sei, sa se sei sincero, non lo sei, sono dei misteri che a noi sono sconosciuti, ma a lui no. Ora, tutti quelli che il Padre mi ha dato vengono a me, lo dice Gesù. Ecco perché qui parla di questo, siamo stati afferrati da Gesù Cristo, no? E proseguiamo il nostro cammino. Noi siamo veramente cambiati come Paolo, cari fratelli e sorelle, questo è il problema. O abbiamo continuato nei nostri tocchettini, un colpo al cerchio, uno alla botte. Uno al cerchio, uno alla botte. Finché sono al culto, che bella la parola di Dio, guarda, che mi fa proprio bene, guarda, mi sento proprio bene, no? Mi fa star bene, sta dicendo le cose, mi purifica. Poi, dopo un attimino, torno a casa per tirare a campare, capito? Per tirare e campare, questa è l'ultima moda nella Chiesa anche, capito? Beh, ognuno traga delle conclusioni se questo ha a che fare con la santità alla quale siamo stati chiamati. Ma il Signore ci invita a prendere posizione prima che giungano, come abbiamo visto prima, i cattivi giorni e gli anni nei quali dirai: che ho fatto del mio tempo? Ma cosa ho fatto del mio tempo? A che cosa l'ho consacrato? In che cosa ho investito? Ho passato tanto, buttato via tanto di quel tempo, tanto di quel tempo. Perché ho buttato via tanto di quel tempo? Mentre potevo, avevo la facoltà di conoscere l'eccellenza della conoscenza dell'autore della vita. Per essere sempre più, non solo arreso a Lui, ma perché è il mio Signore. Perché in Lui sta racchiuso ogni cosa, il mio presente, passato e futuro. Che cosa ho fatto della mia vita? Che cosa ho fatto del mio tempo? Prima che arrivino i cattivi giorni. E questo è un problema. Ma soprattutto ci invita, se non l'abbiamo ancora fatto, a dare una svolta significativa alla nostra vita. Sapete cosa significa? Significativa. Se non l'abbiamo ancora fatto. Ma io devo dire, il Signore mi dice, non è che mi ha svegliato stanotte di queste cose, sappiamo che le cose si muovono per lo Spirito. A dire queste cose, continuare a dirle, senza sosta, cammino continuo, senza sosta, con la stessa forza, dall'inizio alla fine, ma soprattutto, appunto, invita chi ancora non l'ha fatto a dare una svolta significativa alla nostra vita. Allora, il tutto per l'uomo, dice, è dunque temere Dio e osservare i Suoi comandamenti. Temere Dio ed osservare i Suoi comandamenti. Ecco dunque che cosa stiamo a fare qua. Che cosa stiamo a fare qua? Se dopo anni ci sentiamo predicare sempre, magari la stessa parola, non le stesse cose, la stessa parola. Il tutto per l'uomo, ecco cosa stiamo a fare qua. Perché il tutto per l'uomo è temere Dio e osservare i Suoi comandamenti. Non è questo il momento di riposarsi, cari fratelli e sorelle, non è questo il momento di riposarsi. Di andare a casa va benissimo, facciamo poi tutto il resto, ma non è questo il momento di riposarsi, ma di andare avanti, senza sosta, nella fede, non per il resto, perché il resto non è che dobbiamo andare per inerzia, il resto ci porta avanti il cuore, i polmoni, ma non è per questo che andiamo avanti. Se vogliamo entrare nel riposo di Dio, dobbiamo andare avanti senza sosta. Cari fratelli e sorelle, l'inganno della vita quotidiana, che noi non ci facciamo caso, perché la vita quotidiana è una cosa normale, quasi una banalità, no? Quindi l'inganno della vita quotidiana e di ciò che vedono i nostri occhi ci fanno pensare che queste cose sono le uniche che contano. Mia moglie, mio marito, i giochi dei bambini, i desideri delle cose, i compleanni, le feste, tutto ciò, queste sono le cose che contano, il lavoro, tutte queste sono le cose che contano. Io dico che queste sono solo spazzature, per me sono spazzature, per altri possono avere la loro importanza. Dopo vediamo, però, non sto dicendo che queste cose sono spazzature in senso assoluto, sono spazzature rispetto alla conoscenza di Cristo. Queste cose, c'è scritto, cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Cioè non è che queste cose il Signore non ce le dà, ce le dà, ma ce le sopraggiunge una volta che abbiamo veramente accettato Lui nella nostra vita. Quindi c'è. E invece per noi queste cose sono l'inganno della vita, capisci? No? Perché sono quelle che noi vediamo. E c'è scritto che le cose che si vedono, la parola, sono solo per un tempo. Quelle che non si vedono invece sono per sempre. Allora, a queste cose noi diamo massima importanza, facendo dipendere anche le cose spirituali da queste, fratelli, capite? E questo è il problema. Non facciamo il contrario, come ho detto prima, ma facciamo dipendere anche le cose spirituali. Ma così non funziona per chi ha veramente creduto, cari fratelli e sorelle, soprattutto per il Signore non funziona questo, fratelli, non funziona. Perché il Signore conosce il cuore e sa esattamente cosa abbiamo scelto. Vi ricordate quando Samuele è andato a scegliere Davide? Cosa sono state le parole di Samuele? Perché il padre Isai gli ha presentato tutti i figli, non so quanti ce n'erano, 9, 10, 11, non mi ricordo il numero. E non ce n'era uno, non ce n'era uno. E dice, ma il Signore l'ha mandato, qui c'è qualcosa che non va. Perché dice, non, Samuele non lo riconosceva, dice, ma dov'è? Ma dice, ma hai solo questi figli? Dice, non ancora uno. E dov'è? Dice, vado a chiamare. Era più piccolo, stava guardando le pecore. Ed era quello, capisci? Allora Samuele l'ha riconosciuto e il Signore cosa ha detto Samuele? Dice, vedi, l'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Questo tanto per cambiare. Questa è una cosa che dovremmo avere sempre presente. Sempre presente. Allora, siamo qui di nuovo a dire davanti al Signore, davanti a te Signore, alla tua presenza, sono qua, mi trovo qua, ma che cosa è cambiato realmente nella mia vita? E questa è l'unica cosa che dovrei dire, non dire va benissimo Signore, siamo qua davanti alla tua presenza, ci mancherebbe altro, c'è scritto che quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questa è l'autorità che viene da Dio, non è che ci devono essere dei graduati, dei vescovi, non c'è nessuna figura del genere, la scrittura ce lo conferma. Quindi, quando due o tre si trovano nel mio nome, sono in mezzo a loro. Allora, io dico, Signore, qui sono davanti alla tua presenza e dico tutte le cose che devo dire, ma poi il problema vero qual è? Che cosa è cambiato nella mia vita? Che cosa è cambiato nella mia vita? Allora, tutte le domeniche ascolto il tuo messaggio, una medicina, no? Che dovrebbe guarire, questa medicina dovrebbe guarire e mettere a posto le cose che non lo sono nella mia vita. Questa è la medicina, ma l'effetto è solo provvisorio, e questo è il problema. Sapete che dovete poi riprendere un'altra pastiglia, poi un'altra pastiglia, poi un'altra pastiglia. Ma i culti non sono come le pastiglie, cari fratelli e sorelle. Non ha senso una cosa del genere. Venire al culto non è venire a prendersi la pastiglia giusto perché durante la settimana mi sono tanto inquinato, capisci, no? Con tutte le porcherie, ma tutto questo va bene, no? Ma l'effetto, i culti non sono una pastiglia, i culti sono fatti davanti al Signore, come noi ci troviamo davanti al Signore, con timore e con tremore, e seminano perché dobbiamo andare avanti senza sosta, non fermarci, perché se no, se il Signore, io dico, non mi desse questa forza, ma chi me la fa fare di venire qua tutte le domeniche a dire ste, ma chi me la fa fare? Io non prendo gloria dagli uomini, ok? A me non interessa la gloria degli uomini, se no potevo starmene nella chiesa cattolica, gli avrei dipinto la chiesa con qualche Madonna, quest'ora non so, ma avrebbero portato in trionfo. E invece gli ho fatto esattamente il contrario, mi sono rifiutato, mi hanno dato degli idoli da porcherie, quattro pezzi di creta o di gesso, e io mi sono rifiutato, contro le autorità mi sono rifiutato. E questo ve lo ricordo perché è in attinenza. Potevo avere la loro gloria da subito, farmi conoscere, invece mi sono opposto quando ancora non ero nessuno. E questo ve lo dico non a mia gloria, capisci? Ma è per l'amore del Signore. Perché quando uno crede, cari fratelli e sorelle, si prende posizione. E voi non sapete il caso che è successo, ma la mia famiglia se lo ricorda, capisci? Tu eri molto piccola, capito? Io mi sono rifiutato, eppure sono passati anni e quel luogo di testimonianza è rimasto, indipendentemente da ogni cosa, indipendentemente da tutta l'amministrazione contro. Ma chi è questo? Come si permette questo qua? Noi siamo l'autorità, gli abbiamo dato l'incarico di farci queste statue, e lui non ce l'ha voluto fare, ha le competenze per farlo e non l'ha voluto fare. Come è andata a finire? Eccoci qua, voi conoscete la storia, il Signore ci ha pensato lui. Mute, stecca, mal di pancia che gli è rimasto, perché io non sono addomesticabile, non sono mai andato in processione, non ho mai piegato le ginocchia davanti a Baal. E poteva questo. Cosa significa, fratelli e sorelle, andare avanti senza sosta, avere fiducia nel Signore? Questo significa, il Signore fa tutto il resto. Siamo noi che abbiamo poca fede, non abbiamo coraggio. Ma questa è una dimostrazione per me, per gli altri, non mi interessa. Fatele queste esperienze nella vita che sono interessanti, per vedere quanto il Signore è potente e importante. Allora, la questione è questa. Se io continuo a prendere solo le pastiglie per dominare l'effetto provvisorio, poi si scatena dentro di me la bestia, vedete, che prevale e che mi domina. Capisci? Questo è il problema. Quindi una volta prendo il problema, dopo, finito l'effetto del culto, torna la bestia, no, perché non c'è più lo Spirito del Signore che la contiene. Torna, perché non c'è lo Spirito del Signore? Perché ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto, questo dice Gesù. Ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Allora, cos'è che mi ha vinto? Il cibo? Una droga? No, fratelli e sorelle, non mi ha vinto il cibo, non mi ha vinto una droga. Sono io che dopo anni non ho mai preso sul serio la parola del Signore. Sono io che dopo anni non ho mai preso sul serio la parola del Signore. Questo è che mi ha vinto. Allora, questa è la triste realtà. Mi devo nascondere, devo riempirmi di ogni cosa per appagarmi provvisoriamente, per dare un po' di quiete alla bestia che viene fuori, che non ha consegnato, non la bestia, io, perché non ho consegnato la mia vita completamente al Signore. Allora, cerco di darmi o di riempire il vuoto spirituale con dei palliativi. E questo è chiamiamo il nocciolo come si vuole del culto, assieme a tutto quello che abbiamo detto. Cerco di darmi, di riempire il vuoto spirituale, cari fratelli e sorelle, cerco di riempire questo vuoto spirituale con dei palliativi, con degli acquisti, così mi sento meglio. Vado a comprare delle cose, no? Con l'affetto di qualche animale, anche, per riempire. Oppure mi riempio la pancia, capisci? Con dei dolci, con dei salami, che è goloso, sono golosità di vario genere, no? A seconda dei miei gusti, faccio qualcosa per calmare la bestia provvisoriamente, no? Allora, oppure cerco di riempire la vita con tanti amici, che riempiono però solo provvisoriamente il vuoto. Solo provvisoriamente il vuoto che Cristo non ha riempito, perché sono io che non ho voluto che Cristo riempisse la mia vita e sono io che mi sono opposto a Lui. Perché? Perché non ho accettato il suo dominio nella mia vita, non ho accettato l'obbedienza della sua parola, ma ho sempre avuto che obiettare, ho sempre dovuto dire sì Signore, è bella questa cosa qui, è vera. Però, sai, forse potrebbe essere anche così, non come tu dici. Forse oggi i tempi sono diversi, capite? Ecco perché il mondo è entrato nella Chiesa. O circoncisi di cuore. Se siamo circoncisi di cuore, tutto questo non succede, perché obbediamo al Signore. Posso stare in mezzo a un miliardo di islamici, non mi faranno un baffo, esattamente come non mi ha fatto un baffo l'amministrazione di Cambiano. Perché nessuno mi può toccare se quella volontà di Dio è stata dimostrata. Questa è una dimostrazione che non dura da un giorno, ormai dura da 30 anni e così via. Le cose cambiano, ma il Signore sa come proteggere i suoi. E questo è il problema. Ho fatto in modo che la bestia mi dominasse. E non ho dato spazio a Cristo perché regnasse definitivamente nella mia vita. Ma ho avuto sempre qualcosa da ridire, ho avuto sempre qualcosa da discutere. Sì, Signore, tutte queste cose sono vere, però vedi, oggi ho tante altre cose da fare, domani ne avrò ancora altre, tutto il giorno. C'era quella cosa che diceva che una volta per conoscere il Signore eri troppo giovane, poi sei diventato troppo piccolo, poi sei diventato giovane ed eri troppo occupato, poi sei diventato vecchio, come dice qui, ed era troppo tardi. Noi andiamo avanti, cari fratelli, senza sosta. Chi crede queste cose lo sa e sa che non può fermarsi. Chi crede, cari fratelli e sorelle, non ha bisogno di riempire la sua vita di niente, perché tutte queste cose sono nulla, no? Ciò che va nel ventre è nulla. È quello, come dice il fratello Giacomo prima nella sua lettera, no? Cosa dice? Che noi siamo come il fiore, no? Esce un po' di sole, appassisce. Ma chi crede non ha bisogno di riempire la sua vita di niente, di tutto ciò, perché è già pieno di Cristo, cari fratelli e sorelle. È già pieno di Cristo con tutte le ricchezze di Cristo. Non ha bisogno di questo. Ha una certezza tale dentro, tu sfiori sei pazzo, certo che sono pazzo, ci mancherebbe altro, se non fossi pazzo sarei come voi, sicuramente, è così che bisogna rispondere. E lo dice la parola di Dio, dice voi siete diventati pazzi a casa mia, ma al Signore è piaciuto prendere le cose pazze del mondo, capisci? Ecco, noi siamo pazzi, va bene, non importa, però ascoltate. Voglio chiudere in questa maniera. Allora tutte queste cose, vedete, di cui abbiamo parlato prima, degli amici, degli affetti, di tutte le cose, non è che sono proibite, io non sono un proibizionista, lo sapete, ma sono uno che mette in regola le cose secondo un ordine che viene dal Signore. C'è prima il Signore, poi a scalare il prossimo tuo, mio marito, mia moglie, i miei figli, e scalare. Questo tra gli esseri umani, poi esiste tutto il resto che non conta più niente. Allora tutte queste cose non saranno più un'esigenza, capite? Ma un piacere, capite? Saranno un piacere, perché sono fatte nella libertà. Capite che è diverso? Mangiare un dolce nella libertà è diverso che mangiarlo nella schiavitù. Io lo mangio perché sono schiavo, perché devo riempire qualcosa. Non so se è chiaro il concetto. E così tutto il resto, no? Voglio comprarmi una cosa, lo faccio nella libertà. Ma se lo faccio perché devo ammazzare la bestia per un po' di tempo, acquietarla, perché così mi fa sentire per un po' meglio, è una cosa sbagliata. Perché lo faccio nella schiavitù. E così gli amici sono una benedizione, ma se lo faccio perché devo ammazzare la bestia per non pensare, e allora questo non è una benedizione, è il contrario. E allora io posso avere tutti questi amici che voglio quando il Signore me li darà, e anche per parlare di queste cose meravigliose che Lui fa, che ci arricchisce in continuazione e ci benedisce. E una volta che ci ha benedetti non possiamo più tornare indietro, andremo sempre avanti senza sosta fino a che viene il riposo del Signore, alla quale Egli ci ha destinato, che è una vita indistruttibile nella resurrezione, che il Signore darà ad ognuno di noi se non viene prima. Sappiamo che il Signore, se dovesse venire prima, se dovesse venire in questi giorni, sappiamo che il mondo è sconvolto da guerre, da nessuno sa più che pesci, da inquinamenti, da tutte le... Se il Signore dovesse tornare prima, come gli ha detto, a prenderci prima, vuol dire che non moriremo e saremo trasformati in un batter d'occhio, come dice Paolo. Se moriremo prima, vuol dire che saremo i primi ad essere risuscitati, così come dice il Signore, prima coloro che hanno creduto, e poi tutti gli altri per il giudizio. Sia il Signore benedetto in eterno.
Amen. Amen.